This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning, morning.
Stay human.
With the sound of boom-ba. Can I hear it once again?
Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human.
Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom.
Un'occhiata al sommario della puntata odierna, incentrata in gran parte su Fela Kuti. Abbiamo incontrato con Barbara Sorrentini Daniele Vicari, autore di una pellicola in questi giorni nelle sale, Fela, il mio Dio vivente. E vi faremo ascoltare ampi stralci della chiacchierata che abbiamo avuto con lui. Ci sarà spazio anche per un paio di uscite che ci intrigano assai, quella dei The Red Clay e Strays, la band country rock del momento, e qualcosa del nuovo disco di Madeleine Peyrou, una delle grandi interpreti del jazz contemporaneo. Non solo questo, chiaramente, ma partiamo, e partiamo come sempre andando in Africa, anche perché quest'oggi in Africa ci rimarremo a lungo. Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara, che qui avete sentito duettare con Angie Stone, il brano si chiamava Somao. Quest'oggi rimaniamo in Africa, ben oltre il brano di apertura che arriva sempre da quel continente.
FNF, take one. This is cheating, you know. Take five. This is an Ashanti proverb in Ghana, which says, Fefenefe, intina, oba tumerika, osone nufu na yese, ebetia tonti. Which means, it is because of the beauty that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall.
Sound inconfondibile di Fela Kuti, il suo Afrobeat. L'altro giorno con Barbara Sorrentini, o meglio grazie a Barbara Sorrentini, abbiamo incontrato Daniele Vicari, un regista, molti di voi si ricorderanno per esempio il suo lavoro sulla Diaz nei giorni drammatici di Genova. Ecco, Daniele ha appena firmato una pellicola, si chiama Fela, il mio Dio vivente. Un lavoro dove si raccontano due storie, quella di Fela Kuti e quella di Michele Avantario. Un suo collega, uno che lavorava nel cinema, che lavorava alla televisione per la precisione, che negli anni Ottanta sognava di fare un film sul cantante e rivoluzionario nigeriano Fela Kuti. Non ci riuscì e sulle sue tracce si è messo Daniele Vicari. Ne è nato appunto questa pellicola, come vi dicevo. Abbiamo incontrato Daniele insieme a Barbara Sorrentini e questo è un estratto della chiacchierata che abbiamo avuto con lui. Poi dopo Barbara nei suoi spazi vi proporrà anche tutto il resto. E non potevamo non partire chiedendogli la genesi di questo suo lavoro, Fela, il mio Dio vivente.
Nel 2019, alla Festa del Cinema di Roma, incontro questa donna molto bella, una signora afro-italiana che si chiama Renata Di Leone, che mi dice: io, mio marito, che è ormai morto, mi ha lasciato molti repertori su Fela Kuti, perché lui ha tentato tutta la vita di fare un film su Fela Kuti. Si chiamava Michele Avantario. Ti va di vedere questi materiali? In effetti Michele Avantario aveva accumulato molti materiali, sia i suoi, quelli ripresi da lui, sia repertori presi un po' in tutto il mondo, su Fela Kuti, perché aveva intenzione di fare un film su Fela Kuti. E io, guardando questi materiali, soprattutto guardando le riprese fatte da Michele, mi sono reso conto che lui aveva un modo particolare di riprendere quella realtà, ed è questo sguardo di Michele Avantario che mi ha convinto di poter fare un film in qualche modo per me interessante.
Volevo chiederti se potevi ricordare ai nostri ascoltatori chi era Michele prima di questa sua avventura a Lagos e a casa di Fela, no? Perché era uno che aveva alle spalle ovviamente una professione precisa.
Michele era un regista, lavorava per la televisione, faceva programmi culturali, programmi sulla musica, ed era anche un videoartista, lavorava nel mondo della videoarte. In quegli anni lì, negli anni 70 e 80, Roma e Milano erano l'epicentro della videoarte italiana. C'era il movimento che si chiamava Fluxus, di cui faceva parte per esempio Nanjun Paik, o Paik come dice qualcuno, aveva fatto delle scenografie di spettacoli e di spettacoli televisivi di Michele, quindi Michele stava dentro questo flusso, che infatti si chiamava Fluxus il movimento, ed era anche un esperto di musica, tant'è che organizzò per l'estate romana nel 1984 un concerto di Fela Kuti, ed è lì che nasce tutto, perché lui incontra Fela Kuti personalmente, si innamora di questo personaggio straordinario, perché già allora Fela Kuti era un mito vivente, gli chiede di poter fare un film, e Fela Kuti, tutto inizia perché Fela Kuti dice sì sì, davvero vuoi fare un film su di me, ma tu che cosa sai di me, perché non vieni a Calcutta in Nigeria? E da lì Michele ha cominciato a viaggiare tra l'Italia e la Nigeria per 15 anni e ha realizzato questo archivio pazzesco, non riuscendo mai a fare il suo film. Allora, Fela Kuti ha tutta una vicenda politica molto interessante che sarebbe veramente interessante raccontare, ma la sintetizziamo così. Fela Kuti nasce come un musicista leggero, fa dei pezzi, canzoncine d'amore, molto intelligenti, perché la musica comunque era straordinaria, e non aveva delle idee politiche molto precise. Dopo un suo viaggio in America, che durò parecchio tempo, quasi un anno, conosce le Black Panther e da lì nasce il suo desiderio di rivalsa politica e comincia a predicare una forma di panafricanismo molto forte, molto radicale, e fonda a Lagos una comune che si chiama Calcutta, che si chiamava e si chiama ancora Calcutta, e questa comune era un luogo libero, liberato dal potere militare, dal potere politico nigeriano. E ci manca poco che battesse moneta, perché era una società nella quale tutto era possibile, migliaia e migliaia di persone ogni giorno vivevano dentro questo luogo, e che quindi non era solo un luogo di concerti, era un luogo di vita. La cosa molto bella è che Michele Avantario entra dentro questo entourage e riprende il quotidiano di questa comune. Però che succede? Succede che a un certo punto, prima ancora che arrivi Michele Avantario lì, l'esercito nigeriano fa una serie di irruzioni a Calcutta. In una di queste buttano dalla finestra la mamma di Fela Kuti, Fumilayo, che si rompe tutte e due le gambe e poi sopravvive a malapena a questa vicenda. Qualche mese dopo muore per le conseguenze di questa vicenda, e le ragazze, le coriste di Fela Kuti, del suo gruppo, vengono stuprate dai militari, per cui nel 78, quando Fela Kuti ha un anno da questi avvenimenti, decide di sposare 27 donne, essendo tra l'altro un uomo di lignaggio, perché lui è appunto la sua è una famiglia importante, una famiglia che diciamo nobile, di nobiltà importante, decide di trasformare queste donne stuprate e violentate dall'esercito in principesse. Ecco, questo è il rito del matrimonio, e quindi anche una forma di protesta. Una cosa molto controversa che fece discutere anche all'epoca, giustamente, per il profondo, come posso dire, la profonda problematicità di un gesto del genere, perché la poligamia è qualcosa che è molto legato al patriarcato, eccetera, eccetera, però l'elemento, secondo me, preponderante di questa vicenda fu proprio la protesta nei confronti del...
Sì, poi quasi un gesto di restituzione di dignità da un certo punto di vista.
Esatto.
Parliamo di musica. È arrivato qualche anno, ormai stiamo parlando del 1980, anche il Rolling Stone di Milano aveva fatto un concerto che viene raccontato nel tuo film. Che concerto era stato? Com'è stato anche il suo arrivo poi in Italia, la sua presenza qui?
Allora, nel film io racconto, diciamo, due concerti e mezzo, ecco. Quello del Rolling Stone racconta un po' di passaggio, ma nel 1982 viene ospitato nelle feste dell'Unità in Italia la band di Fela, e lì successe una cosa che è rimasta, diciamo, nella memoria collettiva, perché in aeroporto quando scesero dall'aereo la polizia trovò 43 kg di marijuana dentro una gran cassa e Fela Kuti fu arrestato e portato a Busto Arsizio. Ecco, questa vicenda tragicomica, diciamo, è molto interessante, perché poi quell'anno il Partito Comunista si vergognò tantissimo di questa vicenda, perché c'era anche un certo perbenismo da parte del Partito Comunista, che comunque mandò uno dei, se non ricordo male, addirittura Ettore Gallo, un grande giurista, per tirare fuori Fela Kuti da questo disastro. E nell'82 quindi ci furono questa serie di concerti che sono stati i più importanti concerti di Fela Kuti in Italia, e Michele però conosce, e di questo Michele è riuscito a trovare delle immagini che fanno parte del suo archivio. Immagini bellissime nelle quali...
Sì, perché ricordiamo, Fela si muoveva non con un gruppo di chitarra, bassa, batteria, cioè aveva dietro un esercito, e mentre lui era in galera c'erano tutte queste persone da piazzare.
Erano 74 persone, e Egidio Pastori, che aveva organizzato questo tour, le ospitò in un castello in Toscana, e racconta Michele nel suo diario, andò quasi in rovina, perché per mantenere a lungo tutte queste persone, insomma, ci volevano dei mezzi economici importanti. Castello di Certaldo, però ci sono delle riprese molto belle fatte di questa permanenza, e Michele ricorda questa vicenda dell'82 proprio in relazione al concerto che organizzò invece lui nell'84 a Roma per l'estate romana. E anche lì, quando Fela Kuti scese dall'aereo, fu arrestato un chitarrista, Auger, perché portava 7-8 kg di marijuana. Quindi tutta questa vicenda è una vicenda, appunto, molto divertente, molto interessante, che fa sì che Michele precipiti dentro la storia di Fela Kuti, diciamo, come diciamo noi, con tutte le scarpe.
Come avranno capito i nostri ascoltatori, non è un film su Fela Kuti e basta, è un film su due persone, è un film su Fela Kuti e anche su Michele Avantario. Mi soffermerei su questo aspetto, no? Quest'uomo biondo, bianco, che nulla a che spartire con Fela Kuti, effettivamente è stata una cerniera tra due mondi, tra il nord e il sud del mondo. Con l'aria che viviamo in questo periodo qua, mancano proprio delle figure così, cioè che sappiano fare da ponte. Di che cosa sarebbe stato intrigato, secondo te, Michele, nell'anno di grazia che stiamo vivendo adesso, con tutti i problemi che abbiamo adesso?
Ma Michele, secondo me, oggi sarebbe stato fuori posto, si sarebbe sentito fuori posto, perché nelle cose che ci racconta è evidente che lui fa cadere ogni residua forma di colonialismo, che comunque è molto presente dentro di noi. Lo dico con il rispetto che si deve a tutti quelli che si impegnano sul terreno, per esempio, dell'accoglienza, ci sfugge un po' di mano a volte la questione, perché anche quando noi pensiamo di aiutare l'Africa e gli africani, lo facciamo ovviamente come civiltà, ecco, non sul piano individuale, ma lo facciamo con un senso di superiorità, perché ammesso in un consenso che noi siamo in grado di salvare qualcuno, diciamo noi stessi, in realtà l'Africa è in quelle condizioni, la responsabilità è anche nostra, è anche dell'Occidente, e quindi quando raccontiamo la vicenda di queste persone o quando le incontriamo, non riusciamo mai a dismettere gli abiti, diciamo, degli occidentali. Che
sì, perché l'Africa o la sfrutti o l'aiuti, bisogna trovare una posizione che non sia nessuna di queste due cose.
E invece Michele che cosa fa? Michele prende l'aereo, parte, va a Calcutta e si fa invadere dalla cultura africana. Cioè Michele ci fa scoprire il fatto che la cultura praticata in questo luogo che è Calcutta è per nulla una qualcosa che possa essere ritenuto inferiore alla cultura occidentale. Anzi, noi guardando le immagini di Michele scopriamo che quella idea di mondo che hanno queste persone la praticano e che quindi è praticabile. La cosa bella di queste immagini prodotte da Michele, Michele era dietro la videocamera, però le persone che lo incontrano lo guardano con amore, lo salutano. E a un certo punto negli anni, nei 15 anni, c'è un'evoluzione di questo sguardo. Alla fine Michele è evidentemente diventato uno di loro. Gli sguardi che incontra sono sguardi di profonda amicizia e di fratellanza. Per cui quando riprende, per esempio, il compleanno di Fela Kuti, che è stato l'ultimo, credo, che abbia festeggiato in maniera così molto importante, poi dopo Fela Kuti, l'anno dopo, è morto, Michele è l'unico bianco presente in questa cerimonia. Ed è molto interessante questa cerimonia, perché Michele riprende delle cose che, per esempio, io personalmente ho vissuto venendo dal mondo contadino, dalla montagna. Lì si vede un toro che è stato sgozzato e viene cucinato lì, proprio dentro Calacuta. E noi facevamo col maiale la stessa cosa. Noi ammazzavamo il maiale e poi cucinavamo per tutto il paese in un calderone. Era la stessa cosa. I piedi dei ragazzini finivano nel sangue del maiale. Io quando ho visto questa scena mi sono reimmerso nella mia infanzia, no? Quindi vuol dire che quel racconto che fa Michele è un racconto che rompe le barriere spaziali e temporali e ci riconnette anche un po' con noi stessi. Ed è questo il motivo vero per cui io ho fatto questo film, perché io non sono Michele, non sono mai andato a Lagos, non ho mai avuto un punto di riferimento, una figura guida come può essere Fela Kuti, però capisco perché Michele si è immerso in quella realtà.
Ecco, in quella realtà c'è anche nelle immagini che vengono mostrate il territorio, un territorio molto popolato, spesso sovraesposto, molto solare come luce, delle zone che negli anni saranno sicuramente cambiate. Ecco, che tipo di Nigeria, che Nigeria era anche a livello territoriale?
Beh, allora, in quegli anni lì per alcune zone dell'Africa, ma non solo dell'Africa, è ancora vero, quella parte dell'Africa era un po' una discarica dell'Occidente. Le nostre navi esauste andavano alla foce del fiume e venivano abbandonate e sepolte e affondate nell'acqua lì. Quindi era una città quasi impossibile da pulire. Automobili, motociclette venivano abbandonate, ma erano cose che noi portavamo lì in qualche modo, e Fela Kuti la sua ribellione la fa partire proprio da lì. Michele osserva questa realtà, tra l'altro ci racconta un'Africa, è una cosa un po' controdeduttiva, se si può dire, lui racconta un'Africa frenetica. Non è un'Africa dove non succede niente, i tempi sono dilatati, è una città dove c'è molta vita, dove le persone si mescolano, vendono, comprano, vivono in maniera molto energica. E questo, per esempio, questo aspetto vitalistico del racconto di Michele è una cosa molto importante, secondo me, perché era vero anche per il nostro Occidente, c'era un grande vitalismo, la musica raccontava la vitalità, il desiderio di ribellione, per esempio, non è una cosetta qualunque, e noi invece oggi siamo preda di passioni tristi, tant'è che la parola ribellione non la utilizziamo se non sul piano strettamente individualistico. Mi ribello nei confronti di Tizio, di Caio. E lì c'era un'idea collettiva della musica, del cibo, anche del fumare stando insieme, del partecipare a un rito, del concepire il cambiamento della società. Ecco, tutte queste cose sembrano il passato remoto e invece è l'altro ieri, no? Ci dimostra un po' che un altro mondo è possibile, se si può dire.
La musica che va per la maggiore in Inghilterra da un po' di tempo arriva dalla Nigeria, il nuovo pop nigeriano. Si chiama Afrobeats, chiaramente un'etichetta che hanno dovuto dare per raccogliere suoni diversi come quelli di Davido, Wizkid, Burna Boy, giusto per fare tre nomi che vanno per la maggiore. Ma dovendo inventare un nome, hanno inventato l'Afrobeats, ovviamente un qualche cosa che non può non fare riferimento all'Afrobeat di Fela Kuti, uno che un genere musicale l'aveva addirittura inventato.
Beh, Fela ha rotto un'incrostazione molto forte che c'era in quegli anni lì, nella quale appunto la musica occidentale era la musica africana. lui prende l'High Life, che è una musica autoctona di quelle zone, diciamo, la trasforma, la contamina, e insieme a Tony Allen, che era un batterista che si è formato in Inghilterra con grandi gruppi musicali, che però decide di trasferirsi, armi e bagagli, a Calcutta, insieme a Tony Allen crea un genere musicale. Beh, non è che succede tutti i giorni che crea un genere musicale, è una cosa difficile. Bob Marley, per esempio, che è stato altrettanto grande, non è che ha creato lui il genere musicale che praticava, no? Cioè, c'è in qualche modo è una figura di rottura Fela Kuti, sul piano politico, sul piano culturale, sul piano ideologico, e per certi versi anche sul piano morale, perché poi quando mescola il passato delle sue origini con il socialismo, crea qualcosa che può addirittura risultare indigesto dal punto di vista di un socialista di allora, no? Perché che c'entra il socialismo con il fatto che sposi 27 donne?
Il titolo è Fela è il mio Dio vivente, un titolo che in effetti lascia anche un po' a intendere, poi non lo so, dimmelo tu, perché c'è tutta una parte dedicata anche ai riti, che anche questa è una parte insolita che deriva da quel territorio, da quella cultura, e Michele la spiega molto bene perché si è fatto coinvolgere, anche ha voluto farlo anche lui. Quindi se vuoi spiegarci sia il titolo che questa parte qua.
Assolutamente sì, perché che cosa fa Michele quando va a Calcutta e piano piano comincia a diventare sempre più interno a quella comunità? Michele vive una cosa che per esempio Maya Deren aveva già vissuto raccontando i riti voodoo di Haiti. Maya Deren si era persa dentro i riti voodoo, al punto che ne aveva alla fine aveva tratto una conclusione, che il cinema non fosse lo strumento adatto per raccontare quel mondo, no? Michele non riesce a fare il suo film, quindi probabilmente non trae quelle conclusioni, ma nei fatti tutto quello che produce non diventa un testo cinematografico compiuto. Perché? Perché la cosa più importante che fa Michele documentando Calcutta è la documentazione della propria trasformazione. Cioè lui si trasforma, lui entra in quella cultura entra dentro di lui e comincia a vivere su un altro piano della propria coscienza, no? Nella nostra cultura razionale, razionalistica, diciamo illuministica, i sogni sono qualcosa che viene relegato in un mondo parallelo al nostro, che non intercetta il quotidiano, è difficile, giusto su qualche testo letterario o poetico, però nella filosofia la riflessione sui sogni è striminzita nella filosofia occidentale, ma per i riti yoruba animistici il rapporto tra il sogno e la comunicazione interpersonale, diciamo, è totale. E quindi quando Michele comincia a sognare Fela Kuti, Michele la sua trasformazione è compiuta. Ecco, il film racconta questa trasformazione e il titolo deriva proprio dal fatto che il giorno del funerale, quando 1,5 milioni, 2 milioni, non si sa bene, io ho letto cifre di tutti i tipi, quando milioni di persone vanno al funerale di Fela Kuti, la televisione nigeriana inquadra uno dei pochissimi uomini bianchi presenti lì. A me sembra l'unico, però magari qualcun altro c'era, che si affaccia al balcone e dice: Fela era il mio Dio vivente. E quell'uomo era Michele Avantario. Well, well, natuwa won talk again you. Natuwa won talk again you. If I deny you, you could still punish me. Make if I punish me, you could do my punish me. Make it laddie punish me. Make it do my punish me. I read down for bookie you. I see some myself you. Welly, welly you. Well, well. Punish me, the key for the punish me, the good money punish me, the key land the punish me. I read down for bookie you, I see some myself you. Welly, welly you, well, 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 welly, welly you, well, 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 well. Now true, I won't talk again you, if I deny you, could still punish me, the good money punish me.
Kill land the punishment. Keep for the punishment. I read down for book you. I see some myself for you. I see some myself for you. Well, well. In Ashalanga,
long time ago.
For Ibo land in Unusi,
long time ago.
For Hausa land in Salunga,
long time ago.
For Ga land in Tiafi,
long time ago.
For Ashanti land in Ayani,
long time ago.
For Ethiopia land in Sakarabet,
long time ago.
For Kikuyu land in Chocho,
long time ago.
For Bemba land in Chimbuzi,
long time ago.
Tunga land in Ichibunzi,
long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Africa man we no dey carry shit.
Long time ago.
We dey shit inside big, big hole.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Before them come force us away as slaves.
Long time ago.
During the time them come force us away as slaves. European man na him they carry shit.
Long time ago.
Na for them culture to carry shit.
Long time ago.
During the time them come colonize us.
Long time ago.
Them come teach us to carry shit.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Africa man we know they carry shit.
Long time ago.
European man teach us to carry shit.
Long time ago.
Many foreign companies they Africa carry all our money go.
Say,
say. Many foreign companies they Africa carry all our money go.
Say, say.
Them go write big English for newspaper Dabaru we Africans.
Say, say.
Them go write big English for newspaper Dabaru we Africans.
Say, say.
I read about one of them inside book like that them calling him na ITT.
Say, say.
I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT.
Say, say,
them go they cause confusion,
confusion.
Cause corruption,
corruption.
Cause oppression,
oppression.
Cause inflation. Them go they cause oppression,
oppression.
Cause confusion,
confusion.
Cause corruption,
corruption.
Cause inflation,
inflation.
Cause oppression,
oppression.
Cause confusion,
confusion.
Cause inflation,
inflation.
Cause oppression,
oppression.
Oppression, oppression, inflation, corruption, oppression, inflation. Them get one style way them they use. Them go pick one African man. A man with low mentality. Them go give ya million naira breads. To become of high position here. Him go bribe some thousand naira bread. To become one UCLSE chief. Like rat they do them go they do. From corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, sidey, passy, passy, inny, passy, passy, outy, out, passy, passy, pee, 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 passy, passy, inny, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, side, passy, passy, up, up, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, side, then he gradually, 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 then he gradually, 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 them go be friend, friend to journalist, friend, friend to commissioner, friend, friend to permanent secretary, friend, friend to minister, friend, friend to head of state, then start, start to steal money, start, start them corruption, start, start them inflation, start, start them oppression, start, start them confusion, start, start them oppression, start, start to steal money, start, start to steal money, like Obasanjo and Abiola.
ITT International TT
International Rook
International TT
International Thief
International TT
Go
Era ovviamente Fela Kuti, il brano che ci siamo ascoltato si chiamava ITT, come l'azienda tecnologica statunitense, ma qui l'acronimo ITT vuol dire International Teeth Thief, ovvero i ladrocini delle multinazionali che rapinano le risorse e tengono la gente giù in Africa. Daniele Vicari ci ha raccontato la storia di Michele Avantario, un bianco fuori ma nero dentro, e io chiuderei questa parentesi africana con un brano, anche questo bianco fuori ma nero dentro, è un brano di 15 anni fa del Teatro degli Orrori, che rievocava la storia di Ken Saro-Wiwa, intellettuale nigeriano ucciso barbaramente dal regime, dai nemici di Fela Kuti. Il brano si chiamava A Sangue Freddo ed è estratto dal loro disco omonimo del 2009. Vi contestualizzo il tutto. Cimitero di Port Arthur, una cittadina per modo di dire, perché ha più di 1 milione di abitanti, sul delta del Niger, in Nigeria, circondato da un enorme dispiegamento di forze armate. Il regime militare del generale Sani Abascha vuole evitare che si crei una sommossa popolare per l'ennesima atrocità commessa dalla sua sanguinaria dittatura. Perciò nessuno può avvicinarsi al cimitero dove l'intellettuale Ken Saro-Wiwa, condannato a morte per un crimine che non ha commesso, è stato appena sepolto. Ken Saro-Wiwa aveva 54 anni. Tutto questo succedeva nel novembre del 1995. Facciamo un salto in avanti di 14 anni, siamo nel 2009 e quel sangue versato ingiustamente è rimasto una macchia indelebile. Tanto che una domanda bruciante squarcia il cielo. Non ti ricordi di Ken Saro-Wiwa, il poeta nigeriano? A porla è Pierpaolo Capovilla nelle prime note di A Sangue Freddo, un brano, come detto, estratto dal disco omonimo del 2009 del Teatro degli Orrori, che qui ci riascoltiamo.
Non ti ricordi di Ken Saro-Wiwa, il poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi. Non ti ricordi di Ken Saro-Wiwa, perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Bugiardi dentro, fuori assassini, vigliacchi in divisa, generazioni intere ingannate per sempre. Freddo.
Giriamo pagina. Radio Popolare. Stay human.
Vi avevo promesso nella puntata odierna un paio di novità che ci intrigano. La prima che vi propongo è targata Madeleine Peyrou, una delle grandi interpreti del jazz contemporaneo. Ecco, Madeleine torna con Let's Walk, il primo album in 6 anni di questa cantante jazz americana. Le canzoni di questo nuovo album presentano lati dell'artista solo sfiorati in passato. Let's Walk è il lavoro più vario della sua carriera, intimo ma contemporaneamente audace, poiché condivide opinioni ponderate e rivelatrici su preoccupazioni personali e sociali dell'artista riguardo la società in cui vive, appunto. La title track, per esempio, Let's Walk, è stata ispirata dalla mobilitazione di massa delle persone comuni che si sono sollevate e si sono unite per i diritti civili in tutto il mondo nel 2020. Invece un altro brano di questo lavoro, How I Wish, è un risveglio alla ricerca dell'anima in risposta agli omicidi di George Floyd e di altri afroamericani negli Stati Uniti. In Nothing Personal affronta il tema della violenza sulle donne, in particolare quella sessuale, quindi un album anche dalle tematiche interessanti. Vi avevo detto che vi facevo ascoltare il primo singolo che è uscito di questo lavoro, si chiama Please Come Inside, lei è Madeleine Peyrou.
Warm. get by. Come on inside.
Come on in. Please come on in.
Come on inside.
Come on in. Please come on in.
Come on. Come on, come on, come on in.
L'ultimo brano che ci ascoltiamo quest'oggi qui a Stay Human è targato The Red Clay Strays, la band country rock del momento. Provenienti dall'argilla rossa di Mobile, Alabama, i Red Clay Strays hanno trascorso l'ultimo anno in tour negli States e sono diventato un fenomeno seguitissimo. Il loro album di debutto è diventato in 2 anni un incredibile successo, un vero e proprio caso discografico grazie al passaparola dei fan e di chi li ha visti suonare dal vivo. La band ha appena registrato un lungo tour sold out di 38 date, ha incantato il pubblico americano da nord a sud, da est a ovest. Ogni show dei Red Clay Strays è andato sold out in poche ore, comprese le 3 serate all'iconico Ryman Auditorium di Nashville. In attesa di vederli anche dalle nostre parti, vi faccio ascoltare una delle loro hit con cui sono entrati nella top 100 negli Stati Uniti, si chiama Wondering Why, e poi dei The Red Clay Strays, state sicuri che torneremo a parlare in questa trasmissione. Buon fine settimana da Claudio Agostoni.
She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church. And I come from blue collar, low dollar, out here where concrete meets old red dirt. And I don't know what happened, but it sure don't add up on paper. But when I close my eyes late at night, you can bet I thank my maker. She keeps on loving me, loves me the way I am. She's not just alone for the ride, she's my biggest fan. Oh, it's a little hope, piece of heaven when we lay down. On loving me, and I keep on wondering why. She's got a wicked smile, angel eye, every guy wanting to hold her close. She's as pretty as sin, like the sun sinking down on the California coast. Not